questo seminario, lo diceva ora Raimondo, comunque ci sembrava utile esporre agli amici della Fondazione e anche a pochi altri invitati, sono presenti anche i miei collaboratori a Ilva, una prima riflessione sul risanamento ambientale di questa azienda dopo i primi 6 mesi. Comunque la si pensi, credo che sia un'esperienza di rilievo con molti problemi, che suscita però un certo interesse per la dimensione, se non altro, per le implicazioni che sono rilevanti sul piano nazionale. Penso che sia utile proporre un'analisi delle difficoltà che sto incontrando in un momento abbastanza importante, che è quello della vigilia dell'approvazione del nuovo piano ambientale e del piano industriale. Sollecitare quindi, come diceva Raimondo, partendo da questo caso, però una riflessione, un confronto, diciamo, di portata un po' più ampia sulle potenzialità e le difficoltà del percorso di risanamento ambientale di attività che sono ad elevato impatto ambientale, ricordando e risottolineando che fra i punti più importanti della Green Economy, quando abbiamo visto anche gli investimenti che l'OCSE prevede nei prossimi anni verso la Green Economy, la gran parte di questi investimenti non è, come comunemente si pensa, nei settori più green, i settori strategici, ma è proprio nella conversione dal modello ad elevato impatto verso un modello a impatto sostenibile. E poi mi interessa molto, insomma, qui sono persone con le quali lavoriamo insieme ormai da anni nella Fondazione e anche alcuni amici, raccogliere le vostre valutazioni e anche i vostri consigli negli interventi e nel dibattito che ci sarà dopo. L'Ilva di Taranto, sapete, è uno stabilimento che ha una superficie di 1500 ettari, è più grande della città, occupa attualmente 11.500 dipendenti circa, il gruppo Ilva Italia arriva a 15.651, l'indotto circa altri 10.000. Ha una capacità produttiva autorizzata dall'AE di 8 milioni di tonnellate d'acciaio anno, 5,8 sono quelle prodotte nel 2013, 6,3 quelle vendute, con un forte calo quindi rispetto al 2012. Gli impianti dell'area caldo sono 4 altoforni, 3 sono in marcia nel 2013, 10 batterie di forni a cocca, 4 sono state esercite nel 2013, 2 linee di agglomerazione, 2 acciaierie, 6 convertitori, 5 campi di colare. I principali interventi AIA eseguiti o in corso di attuazione. Purtroppo in alcuni passaggi sono un po' noioso, ma credo che le discussioni troppo generiche non siano utili, è meglio cercare di avere un'informazione un po' più dettagliata per poi discuterne. I nastri, la quantità di produzione, ve l'ho già detto, la produzione autorizzata è stata ridotta da oltre 10 milioni di capacità a 8, però nel 2013 ne sono state utilizzate per 5,8 milioni nell'anno. La chiusura dei nastri trasportatori, ne sono stati chiusi 15 km, complessivi 58 da chiudere. I parchi di stoccaggio delle materie prime, è stato firmato il contratto, è completata la progettazione del grande parco di copertura dei cumuli minerali di ferro e la progettazione dell'area della bonifica dell'area interessata. Il parco dei cumuli di tambo fossile a 2 mesi in più perché ci sono sorti problemi nella progettazione sull'autocombustione, la giacenza dei parchi doveva essere ridotta del 30%, invece è stata ridotta del 50%, la fascia di rispetto di 80 metri del continuo stabilimento è stata realizzata. È stata completata la progettazione dei parchi cosiddetti secondari, 6 parchi di stoccaggio, l'omogeneizzato della gestione dei fami ferrosi, l'agglomerato 1 e 2, parchi calcari 1 e 2, parco della Loppa. Non solo completata la progettazione, ma qui sono stati firmati gli ordini d'acquisto per tutti. Scusate, i sistemi di carico per il trasporto, nuovi sistemi automatici dotati di controllo sono stati ordinati. Per quanto riguarda l'impianto di agglomerazione, che è impianto di preparazione del minerale di ferro prima dell'immissione nell'alto forno, sono stati chiusi gli edifici dell'impianto di sinterizzazione, adeguamento dei raffreddatori rotanti, emesso l'ordine per le cappe per entrambe le linee, emesso l'ordine per i filtri a maniche per entrambe le linee di agglomerazione, di questo dirò poi qualcosa un po' più in dettaglio dopo, l'ordine dei filtri a maniche per le linee di agglomerazione per la depolverazione secondaria. Per la boccheria sono state fermate 6 batterie di forni di produzione, 3, 4, 5, 6, 9, 10, le batterie della boccheria vanno in coppia, sulle 10 complessive. Per la batteria 9 è stato emesso l'ordine per il rifacimento dell'estrattario per l'installazione di sistemi di regolazione di pressione dei forni. Farò poi alcuni approfondimenti su queste misure, la realizzazione della nuova torre di spegnimento del POC anche di questo. Per la batteria 11 è stato messo l'ordine di realizzazione della nuova torre di spegnimento, per la batteria 7 e 8 è stato messo l'ordine per l'installazione di sistemi di regolazione della pressione dei forni, per la batteria 12 è stato messo l'ordine per l'installazione di sistemi di regolazione della pressione dei forni. Gli altoforni, A3 è stato fermato dall'AIA ed è avviato il decommissioning, l'A1 è fermo per adeguamenti, l'A2 è in esercizio, c'è stato l'intervento per la depolverazione della stockhouse, eseguito l'adeguamento di ACO4 sulla parte di condensazione degli vapori LOPA, l'ACO5 è in esercizio, sarà oggetto di intervento di adeguamento nel prossimo anno. ACO5 è il cosiddetto gigante, ha una capacità di produzione più grande d'Europa, 5 milioni di tonnellate all'anno, anche se ne facilita poco più di poco. Acciaieria, è completata la chiusura dei fabbricati di desolforazione dell'acciaieria 1-2, la chiusura del tetto dell'acciaieria 1, è messo l'ordine di impianti di depolverazione. Sul fenomeno dello slopping, lo slopping è un fenomeno di fuoriuscita di nuvole, di sostanzialmente ossidi di ferro, un fenomeno piuttosto fastidioso che è sempre sostanzialmente portando sotto controllo, perché da quando c'è il commissariamento abbiamo avuto solo un solo fenomeno di slopping. Questa applicazione di questa tecnologia RAMS, sulla quale i tecnici erano piuttosto scettici, devo dire, invece sta dando ottimi risultati. È messo l'ordine per il sistema sull'area gestione rottami ferrosi, di svuotamento faiole, realizzato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento delle polvere dell'area svuotamento faiole. Anche sullo svuotamento delle faiole, delle scorie dell'acciaieria, sono scorie che arrivano ovviamente ad alte temperature, vengono raffreddate. In questo svuotamento che si fa con acqua si determinano delle nuvole di vapore che possono provocare delle proprie esplosioni di questi gruppi, di questi mucchi. È un'operazione molto delicata. Non è ancora scritto qui, ma circa ai primi di dicembre i tecnici hanno individuato un impianto che stanno usando solo i cinesi per evitare questo fenomeno dell'esplosione del vapore nello svuotamento delle paiole, ed è stato emesso l'ordine di acquisto di questa tecnologia cinese che cambierà questo aspetto, perché era piuttosto rischioso. 6 stazioni di monitoraggio, l'installazione per il monitoraggio in continuo su tutti gli impianti in esercizio, c'è anche un sistema di videosorveglianza per queste emissioni diffuse e visive che preoccupano parecchio, diciamo, l'opinione pubblica anche quando si tratti di emissioni di vapore. Biomonitoraggio, lo schema del biomonitoraggio è in fase di definizione. Gli ordini emessi da metà giugno 2013 dal commissariamento, 27 per l'acciaieria per 5 milioni, l'altoforno 29 per 37, circa l'agglomerato 54 per 52 milioni, coccheria 73 per 48 milioni, parco 61 per 174 milioni circa, altri 35 per circa 15 milioni. Per l'AIA sono stati impegnati in totale dal settembre 2011 492,8 milioni, 38,36 nei 6 mesi, no, qui c'è una virgola sbagliata, 368, non 36,8, scusate, non so come si 368 milioni nei primi sei mesi del commissariamento, basta farla solo nel 96 milioni, e 156 nei 21 mesi del commissariamento. Qualcuno anche di autorevole ha scritto che il commissariamento non ha cambiato il ritmo rispetto alla gestione precedente, tra le critiche che abbiamo avuto. Questi sono numeri, dal settembre a maggio 2013 c'è stata una media di spesa di 7,4 milioni al mese. Nei sei mesi del commissariamento la media mensile è stata 56,1 milioni al mese. Quindi, come vedete, c'è una, direi che nei numeri, almeno in questo, la differenza è sicuramente notevole, da 7,4 milioni al mese a 56,1 milioni al mese. Alcuni approfondimenti che danno l'idea della portata degli interventi in atto all'IVA, perché, ripeto, l'informazione superficiale non dà l'idea di delle tante cose che in poco tempo, perché sei mesi sono in un gigante del genere, sono un tempo molto limitato, sono state fatte. Nell'atto 1 c'è anche il numero dell'ordine e l'azienda che ha avuto l'ordine, quindi sono contratti firmati questi. La fermata, anche la fermata è un processo, fermare un alto forno è un processo complesso, richiede settimane di interventi, questo va gestito con l'ordine. La Bulburt, la conversione di vapori in lotta, l'Anmar, non voglio leggerli tutti, ma comunque guardatevi le slide e vi rendete conto che su ogni tipo di impianto ci sono già stati interventi con contratti firmati e con imprese coinvolte. Interventi delle cocherie, sulla 3, la 4, la 5 e la 6 non stiamo facendo interventi. Abbiamo posto il vincolo di non riaprirle fino agli interventi. Il mio intento è quello di non riaprire queste quattro batterie e quindi di prevedere un futuro ILVA già nel piano industriale che sia a 6. Si sta lavorando sulle restanti 6 batterie. Adesso sono in funzione 4 batterie, con gli interventi che saranno fatti sulle 6 batterie le emissioni di queste 6 saranno notevolmente inferiori alle attuali 4. E anche qui ci sono già gli ordini fatti su tutte le batterie, ve le risparmio perché poi farò un approfondimento. Una delle osservazioni che viene fatta è che quando si passasse da 4 a 6 batterie le emissioni aumenterebbero. Queste sono valvole che si stanno mettendo sulle cocherie. Io pensavo in un primo momento che bisognasse fermare le cocherie, poi mi è stato spiegato che invece, e quindi si stanno già mettendo anche con batterie in esercizio, che si poteva fare con batterie in esercizio. Sono valvole, si chiamano Proven, vengono dichiarate delle prestazioni diciamo straordinarie, vengono già impiegate a Duisburg. Dichiarano abbattimenti delle emissioni del 95%, i fornitori, noi facciamo valutazioni un po' più moderate del 75%. La regolazione automatica della pressione per ogni forno della batteria riduce però notevolmente le emissioni fuggitive durante la della distillazione, in particolare delle benzoapirene e di altri IPA, ma benzoapirene è la bestia nera delle cocherie che noi dobbiamo sorvegliare con grandissima attenzione. Inoltre la depressione di quel bariletto, dove vedete lì in giallo, permette di ridurre le emissioni anche durante la fase di caricamento. Questi effetti sono già stati diciamo validati dal funzionamento di queste valvole, ripeto, alla ThyssenKrupp di Duisburg. Sempre sulla cocheria ci sarà un filtro a tessuto sul camino per rispettare il limite di 8 mg al normale metro cubo, e anche questo è diciamo un notevole beneficio. Pensate che nel mondo solo i giapponesi montano questo tipo di filtri, quindi è stato necessario rivolgersi a loro per avere le forniture. Purtroppo, come noterete, quasi mai c'è una tecnologia italiana in queste tecnologie avanzate sugli impianti della siderurgia. Noi abbiamo forti lamentele di imprese italiane, purtroppo in questo settore la ricerca, l'innovazione tecnologica non è andata avanti e noi siamo costretti, speriamo di recuperare anche con l'innovazione tecnologica, a rivolgerci ai tedeschi, ai giapponesi, ai cinesi e via dicendo. L'installazione delle nuove torri di spegnimento del POC come a Duisburg, le torri attuali sono 35 metri, ma non è tanto importante l'altezza, il fatto che le torri, lo spegnimento vuol dire il POC quando esce dai forni di distillazione del POC, cioè dalle cokerie, subisce un raffreddamento rapido con una doccia di acqua. Questo serve a rendere il minerale più resistente e a completare per poter poi gestire, reggere il peso nell'alto forno e avere una concentrazione di carbonio più pulito dentro il corpo. E in questo raffreddamento l'acqua produce vapore e il vapore uscendo porta via polvere di carbonio. Le nuove torri di abbattimento del COC di Duisburg sono a tre stadi, è molto semplice che lavarlo una volta solo, questo vapore viene lavato tre volte e il risultato ovviamente è che esce molto meno polvere, noi abbiamo un limite di 25 grammi tonnellate, ma il fornitore assicura che con queste torri saremo al di sotto dei 10 grammi per ogni tonnellata di COC raffreddato. Anche i raffreddatori rotanti adesso sono all'aria aperta e quindi ci sono emissioni diffuse, saranno coperti sia all'ingresso che all'uscita del raffreddatore con degli aspiratori con dei filtri. L'agglomerato e i filtri a tessuto. Su questo permettetemi un piccolo approfondimento, perché questa non era inizialmente una prescrizione aria, l'aria ci prescriveva come emissioni 0,2 nanogrammi di tossicità equivalente al normal metro cubo e poi diceva sperimentate se è possibile migliorare questo limite emissivo. Era noto, anche perché esiste un limite per gli inceneritori sulle diossine a 0,1, che con la possibilità di filtri a manica si potesse scendere da 0,2 a 0,1. Fatta la verifica, noi abbiamo ordinato questi quattro filtri, due subito, vi dirò perché due dopo, perché può anche essere che l'agglomerato sia ridotto in futuro dell'ILVA a una sola linea, quindi basteranno i due filtri, anche se per ora l'autorizzazione riguarda quattro, quindi noi dobbiamo coprirli tutti, due linee, quindi quattro filtri. E su questo c'era stata una polemica del Presidente della Regione Puglia direttamente nei miei confronti quando ha avuto l'avviso di garanzia, ha presentato un dossier nel quale diceva che non sa perché quando io ero Ministro dell'Ambiente nel 98 avevo introdotto un limite per le diossine molto avanzato allora di 0,1 nanogrammi per gli inceneritori ma non, diceva il dossier di Ventola, per gli impianti industriali. La mia replica fu no, era sbagliato, perché nel 98 abbiamo recepito la direttiva IPPC, la quale prevedeva per gli impianti industriali, a differenza degli inceneritori, non un limite numerico, ma ricorso alle BAT, e già le BAT, cioè le migliori tecnologie disponibili, consentivano lo 0,1 nanogrammi. Replica, allora perché non l'avete adottato all'ILVA? Replica, intanto l'AIA non l'ho fatta io, ma l'avete fatta voi col parere della Regione. Secondo, e non era stato messo questo riferimento, secondo, per puro caso, pura coincidenza, era già stato fatto l'ordine quando ha fatto questa polemica per comprare questi filtri a 0,1. Durante la nostra gestione commissariale, quindi era un piccolo esempio che vi volevo fare presente perché non ci siamo limitati ad applicare l'AIA, quando la parte esiste e l'abbiamo cercata e abbiamo già fatto partire l'ordine appunto di questi filtri della sintesi. La chiusura dei nastri trasportatori, vabbè, questa è un'operazione invece molto più lunga, fate conto che la vecchia AIA prevedeva di coprire questi nastri in tre mesi era industrialmente impossibile. Quindi diciamo alcune rimodulazioni dei tempi derivano da imprecisazioni tecniche dell'AIA. Una, questa delle BAT, insufficiente indagine sulle tecnologie disponibili, l'altra senza alcun approfondimento industriale, cioè fare 60 km di nastri da chiudere in tre mesi è fisicamente impossibile. Cioè, non ci sono le ditte che sono in grado di fare lavori del genere in soli tre mesi. E questo è uno degli esempi per la quale abbiamo chiesto una rimodulazione. La copertura dei parchi, il parco di omogeneizzati, la miscela di minerali e di ferri destinati al processo di sinterizzazione, la superficie di questo è di 42.000 metri quadrati, il progetto è stato finalmente approvato alla conferenza dei servizi del dicembre di quest'anno. Anche queste autorizzazioni sono state una vera via crucis. Per approvare questo abbiamo avuto bisogno dell'ultimo decreto che è all'esame di conversione del Parlamento, perché ovviamente questi parchi, che sono molto grandi, modificano i volumi edificati del Comune di Taranto, incidendo sulle volumetrie disponibili del piano regolatore. Esiste una norma che dice che questi volumi possono essere considerati volumi di servizio e non volumi edificabili. Non ho equivalenti aumenti delle volumetrie edificabili, tuttavia il Comune non intendeva applicarlo, abbiamo dovuto mettere una norma di legge che dice che queste volumetrie non incidono sulle volumetrie edificabili e quindi non richiede una modifica del piano regolatore, e non bastava neanche la modifica perché doveva essere cambiato il piano regolatore del Comune di Taranto, quindi una procedura anche in sede regionale che non finiva più. L'agglomerato nord, questo è 4.000 metri, copertura Loppa 28.000 metri quadrati, e questo è il grani del nostro, 183.000 metri quadrati, il più grande parco esistente in Europa, che probabilmente nel mondo, che servirà ad evitare le emissioni diffuse. In questo caso il parco del minerale di ferro, questa è la sezione, come vedete, di una campata unica, perché dentro ci sono delle gru, la lunghezza sarà di 700 metri, la larghezza 262, l'altezza 80 metri. Fate conto che siamo riusciti a chiudere il contratto con Paul Bunt a 99 milioni di euro. Sono due i parchi, uno del minerale di carbone e uno del minerale di ferro. Quello di carbone, l'ho già detto, che è in ritardo di due mesi, perché ovviamente la polvere di carbone ha rischi di autocombustione, il progetto ha dovuto essere rivisto. Siamo stati rimproverati per i ritardi su questo parco. Fate conto che la stima dei perizi della magistratura nel valutare metteva come valutazione del costo di questi due parchi 1 miliardo di euro. Noi abbiamo chiuso l'accordo con 99 milioni, ovviamente abbiamo dovuto fare una trattativa internazionale che ha richiesto qualche mese. Se tu vai a fare una trattativa internazionale e devi chiudere in una settimana, il prezzo lo fanno i tuoi interlocutori. Non credo che noi dovessimo tenere i tempi stretti previsti dall'AIA, che fra l'altro chi aveva dettato quei tempi prevedeva il costo di 1 miliardo di euro. Non sto esagerando, c'era scritto 1 miliardo. Abbiamo chiuso metà, l'altro, quello del carbone costerà un po' di più, ma questo l'abbiamo chiuso a 99 milioni. L'abilità di chi ha gestito questa trattativa, vi faccio l'esempio, abbiamo detto guardate che voi avrete una ricaduta d'immagine, voi col Burt, su questo parco che vi promuoverà la vostra ditta sul piano internazionale. Questo secondo noi vale 30 milioni e quindi abbiamo scalato dal preventivo 30 milioni di promozione che sarebbero derivati dall'azienda dalla realizzazione di un impianto di questo genere.
Guardate, c'è scritto Cimolai, Volvute, la stessa
cosa. Scusate, sbaglio io, Cimolai.
No, perché questa è italiana.
Sì, no, sbagliato. Cimolai di Udine, Volvute è un'altra cosa. Cimolai, scusate.
Italiano.
No, no, poi ho scritto, Cimolai Turin. Era uno dei partecipanti, qualcuno non lo so. L'immagine è questa, guardate la dimensione, è un vero gigante. Continua a non piacermi, dico la verità. Però è una prescrizione. È una prescrizione e certamente guardate le case, quello che vedete lì alla destra è il quartiere Tamburi, certamente il beneficio sarà identico. Ci sono altri interventi non previsti dall'AIA che vengono aggiunti dal piano ambientale sulle discariche, ci sono insomma diversi interventi finalizzati alla riduzione del riciclo, il corretto di smaltimento, sulle nuove discariche per i rifiuti pericolosi e non pericolosi in totalità Mater Grazie, anche qui c'è una polemica che non è mai finita, l'ultima è che il comune di Statte, perché l'Ilva sta in due comuni, non basta uno per l'Ilva, due, sta rappresentate, per due discariche interne allo stabilimento, una per i rifiuti pericolosi e una per non pericolosi. In particolare su quella per i non pericolosi c'è una polemica ormai mensile, insomma, perché dura da diversi mesi, sull'uso di questa discarica in località Mater Grazie, e si è dovuto intervenire con norma di legge per farlo, ma non è ancora finita perché il comune diciamo ha impugnato il provvedimento e non so come andrà a finire, perché ha accolto la nota sospensiva dell'iniziativa del comune, ma ancora manca la sentenza di merito che dovrebbe arrivare una trentina di giorni, 40 giorni, penso e spero che sarà a favore di questa iniziativa. Fate conto che nel medesimo comune, non dico che ci sia un necessario collegamento, ma c'è una discarica di un privato esattamente della portata equivalente che ovviamente si candida a smaltire anche i rifiuti di Ilva. Non credo che sia in grado di dare garanzie ambientali superiori a quelle che siamo in grado di dare noi, che non dobbiamo farci soldi con l'utilizzo di questa discarica. Comunque per dire che le difficoltà sono veramente numerose, e ovviamente mangiare in giro quantità e varietà di rifiuti come quelli prodotti dall'Ilva in varie parti d'Italia è di più difficile controllo, mettiamolo almeno così, a parte il problema dei costi, è anche di maggiore difficoltà di controllo. Avere due discariche sotto il nostro diretto controllo per me è una ragione di sicurezza, stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate all'anno. E ci sono due depositi sequestrati, che adesso siamo ormai alla vigilia del dissequestro per le traversine, i pneumatici fuori uso. Comunque questi danno l'idea di una modalità di gestione ambientale dell'Ilva, io li uso spesso come esempi. C'è una multinazionale di questo genere che prendeva le traversine ferroviarie, nell'Ilva ci sono 200 km di ferrovie, e ovviamente richiedono ricambio di tasso delle traversine, che venivano ammucchiate in un'area dello stabilimento. E così per i pneumatici fuori uso, per i numerosi mezzi impiegati, si tratta di un montagnetto, non di... E quindi ovviamente vanno gestiti correttamente. È stato un po' lungo l'iter, anzi ringrazio Ecotneus che ha accettato il progetto di recupero di questi pneumatici, che comunque adesso verranno gestiti correttamente. C'è anche un tema gestione delle acque non previsto dall'AIA, per le acque meteoriche bisognerà fare nuovi impianti di depurazione, bisogna migliorare anche le prestazioni di impianti di trattamento dei residui e bisogna fare un piano, c'è già il piano per andare in attuazione, abbiamo già avviato il piano per l'utilizzo frazionale delle acque che vengono impiegate in quantità enormi. E parto da questo titolo perché è del 7 gennaio, migliora l'inquinamento. anche se non si riesce a far filtrare, i primi stopi alcuni impianti.
Ah, no, ma il mio lavoro vuol dire che è finito. Allora, questa slide ve la dimostra la presentazione di Aaron.
Migliora la qualità dell'aria. Questi sono i dati di ARPA, delle centraline ARPA di Tamburi, tutte le, e come vedete nella parte 2013 il PM10 è largamente sotto il livello del 40 come livello medio e della, dei picchi di 50 microgrammi al normal metro cubo con miglioramento visibile nel 2013. Anche la stazione Machiavelli, che è sempre quella lì a Tamburi, i superamenti del PM10, i superamenti dei 50, sapete che sono disponibili 35 superamenti annui, guardate, ce n'è stato uno solo, e invece diciamo, io credo soprattutto per fortuna, perché questi superamenti non solo, ma c'entrano anche le polveri sariane che ogni tanto arrivano e c'è poco da fare lì. Però si vede che da quando siamo arrivati noi anche le cose di Saria adesso. Il bello invece è che questa è la bestia nera, veramente quella delle scuderie, e questo sono invece molto più contento perché diciamo il benzotirene è veramente una sostanza mutagena, cancerogena, ce le ha tutte, insomma, non gli manca niente. E il limite è un microgrammo, come vedete siamo a 0,1 abbondantemente, che arriva soprattutto dal fatto che funzionano 4 coperie su 10, però l'abbattimento è stato notevole. Nonostante i dati positivi sulla qualità dell'aria, sono tuttavia questi dati contestati e accettati con riserva. Una parte degli ambientalisti tarantini continuano a posizionare tutto ciò che viene dall'Ilva, senza alcuna distinzione, questo onestamente lo devo dire, tra prima con i riva e dopo con il commissariamento. Questa parte vuole chiudere la fabbrica e non riconosce nessun miglioramento in corso. Ce n'è un'altra parte, veramente, che dice qualcosa si sta facendo, qualche miglioramento c'è, aspettiamo di vedere i risultati dopo che le misure più importanti saranno attuate. ARPA Puglia ha segnalato il timore che con l'aumento della produzione ci sarebbe il rischio di aumentare anche di nuovo le emissioni, anche se ha citato l'impegno dei commissari a ridurre ulteriormente le emissioni con la piena attuazione delle misure aria e con l'innovazione tecnologica della quale parlerò dopo. Adesso vi anticipo comunque che all'Ilva si può produrre acciaio, e questa è una convinzione che io all'inizio non avevo, ho detto ma andiamo a vedere, avevo molti dubbi. Io penso che si possa produrre acciaio molto sostenibile come la ThyssenKrupp di Duisburg, una grande acciaieria simile che però, come documentato in una delegazione che abbiamo mandato il 9-10 ottobre 2013, ha già introdotto con successo buona parte delle misure previste per lo stabilimento di Taranto. Il problema è perché non l'abbiamo fatto prima anche noi, questo certamente. Inoltre, con l'innovazione tecnologica del preridotto, della quale parlerò dopo, a Taranto si potrebbe fare anche meglio di Duisburg. Le difficoltà. La prima difficoltà è la mancata chiarezza sulla fase transitoria. La prima polemica è partita sui tempi, ha coinvolto anche non tutta la magistratura ma il GIP, sì, e cioè l'idea che noi fossimo in continuità con la gestione precedente, quindi i ritardi che hanno fatto gli altri, cioè la gestione aziendale, fosse imputabile in continuità anche a noi. E quindi se quelli hanno ritardato 8 mesi, tu arrivi in 2 mesi, non è che puoi fare il lavoro di 10. Diventa impossibile. il tema è da giuridicamente, formalmente da risolvere come vi pare, ma è chiaro che fisicamente è impossibile. Ecco, il secondo tema è quello delle risorse finanziarie. Tenete conto che questo stabilimento, oltre ai numerosi e onerosi interventi ambientali, deve assicurare il pagamento dei fornitori, il personale, le manutenzioni, un enorme sforzo finanziario con risorse limitate. Troppi trascurano il tema delle risorse finanziarie e fanno proposte a prescindere dalle coperture. Questo è un vecchio vizio, secondo me. Invece noi ci occupiamo molto dei costi. Per esempio, vi ho fatto vedere le docce di Duisburg, quelle a tre stadi che portano 10 microgrammi per tonnellate di coca. Una prescrizione dell'AIA diceva: dovete introdurre il dry quenching. Dry quenching è una forma di raffreddamento che usa l'azoto a secco, che costa 60 milioni a doccia, quelle di Duisburg costano 15. L'effetto è quasi identico, però per fare il dry quenching ci vogliono 3 anni per ognuna, quindi non si poteva stare nei tempi dell'AIA. Noi avevamo una prescrizione un po' anomala, perché l'AIA non dovrebbe dire la tecnologia, dovrebbe indicare la prestazione, dovete arrivare a 10 microgrammi a tonnellata, poi la tecnologia ovviamente deve esistere, però sceglietela voi. E qui abbiamo perso mesi perché una parte della commissione AIA voleva il dry quenching. 60 a 15 per 4 fa una grande differenza, e anche nei tempi di attuazione. Inoltre noi dobbiamo ridurre il numero delle batterie in maniera strutturale e organica, quindi cambia proprio il disegno strategico industriale rispetto a quello del mantenere l'impiego del carbone. Di questo parlerò dopo. Però per dire che il tema finanziario, quando devi attuare delle misure, non è una variabile indipendente. Il tema finanziario condiziona la praticabilità delle misure. E non c'è verso, insomma. Non è che lo Stato ci mette un soldo in questo lavoro di risanamento ambientale. Terzo, nel periodo transitorio, e anche questo è un tema dolente, le emissioni degli impianti, come vi ho già fatto vedere, sono state ridotte e abbiamo contribuito a portare la qualità dell'aria esterna dello stabilimento nei limiti di legge per tutti i parametri monitorati dalle 6 centraline dell'ARPA di Taranto. Ordinariamente l'aria non ferma le produzioni. Questa non è un'eccezione. Nei periodi di adeguamento alle prescrizioni AIA in tutti gli stabilimenti europei con impianti funzionanti non si ha una condizione ambientale ottimale, ma permangono problemi ambientali fino alla piena attuazione delle prescrizioni dettate per risolverli. Quindi c'è un transitorio. I nostri critici più accesi non accettano per l'ILVA queste condizioni ordinarie della fase transitoria dell'AIA. Ovviamente alcuni lo fanno con l'obiettivo della chiusura, questo è legittimo, io non sono d'accordo, non è che non è legittimo. Ovviamente uno dice non si può risanare, bisogna chiudere, dice non può attuare le prescrizioni dell'AIA, ma devi da subito garantire quei risultati. Altri secondo me semplicemente perché non fanno ragionamento logico e pratico operativo. Cioè devi stabilire durante la transizione dell'AIA quali sono i livelli di miglioramento praticabili durante l'iter. E il punto che io ho proposto ed è stato accolto come riferimento è che in ogni caso noi operiamo perché la principale preoccupazione ambientale e sanitaria, cioè la qualità dell'aria all'esterno dello stabilimento, sia la norma. Questo è stato il vincolo che io ho proposto e devo dire che Bondi l'ha veramente sostenuto con grandissima convinzione. E questo ha comportato delle scelte molto drastiche nella gestione dello stabilimento, e l'obiettivo per ora è raggiunto. È chiaro che ci sono molte altre cose che devono essere migliorate e che non sono a livello ottimale. Tra le difficoltà metto in secondo le spinte locali per la chiusura dell'ILVA. Sapete che c'è stato anche un referendum, hanno votato il 19%, i favorevoli di questo 19,20% erano la gran parte, tuttavia quel referendum è stato respinto dalla gran parte dei cittadini che in maniera organizzata non sono andati a votare. E comunque continua ad essere sostenuta da una parte degli ambientalisti, un'altra parte non punta alla chiusura ma rimane in attesa dei risultati e dichiara aspettative positive, da una parte della magistratura, anche questa c'è, in particolare il GIP, e una parte che è minoritaria ma comunque presente dell'opinione tarantina. Il fronte della chiusura dell'IVA è articolato in due posizioni, c'è chi sostiene che l'IVA va chiusa e basta perché non alla salute non potrebbe essere risanata, c'è chi dice che va chiusa temporaneamente per risanare e poi per riaprire. Questo fronte non riconosce alcun cambiamento prodotto dal commissariamento o cambiamenti marginali, al quale rimprovera invece di tenere aperta la fabbrica e di anteporre la produzione alla tutela della salute. Dal punto di vista delle relazioni sono migliorati i rapporti con la Puglia e con il Consiglio Comunale di Taranto, infatti non scontati. Infatti il Consiglio Comunale di Taranto è venuto per due volte a visitare l'azienda, seguendo con grande attenzione i lavori. Restano invece molto conflittuali con l'attuale commissariamento quelli con la Regione Puglia. E devo notare che dopo l'avviso di garanzia al Presidente della Regione sono ulteriormente peggiorati, purtroppo, e col Comune di Statte, sia per la discarica e anche per l'attività di, delle cave. La terza difficoltà, le risorse. Entro febbraio, secondo il decreto all'esame del Parlamento, ho visto che c'è un emendamento del relatore che dice che il piano sarà approvato con DPCM, il piano ambientale. Penso che sia opportuno, perché è un piano molto importante, strategico, questo piano ambientale. Lasciare solo il Ministero dell'Ambiente in una sfida del genere, invece coinvolge la collegialità del governo, che dà più forza al nuovo piano ambientale. C'è un emendamento del relatore in questo senso, sono favorevole. Ci sarà il piano industriale subito dopo, con indicazione più precisa delle risorse finanziarie necessarie. E questi piani devono essere approvati il primo entro novembre e il secondo entro dicembre, quindi ci sono tre mesi di ritardo, criticati, non senza ragione, per esempio da Lega Ambiente. Che vi devo dire? Le procedure sono piuttosto complicate. A scapito o a difesa dei due mesi in più del piano ambientale, metto il fatto però che nell'ultima modifica è stato introdotto il fatto che il piano ambientale completerà le AIA, perché nel piano precedente si limitava a modulare i tempi, a rimodulare i tempi, adesso invece completerà l'AIA, perché il paradosso era che c'era l'AIA 1, l'AIA 2, interveniva il piano ambientale, poi c'era un'AIA 3 o 4 che interveniva su rifiuti e acque, così non si può lavorare, insomma, no? Adesso invece dice questo piano ambientale chiude anche la parte con le prescrizioni, si becca due mesi in più, sia per le acque che per i rifiuti. Adesso sto molto semplificando, ma la sostanza è questa. Il sistema che serviranno circa 3 miliardi nei prossimi 3 anni, ancora dal giugno dell'anno scorso, 1,8 per gli interventi ambientali, 1,2 per manutenzione e innovazione tecnologica. L'1,8 ovviamente sarà legato a poi a cosa uscirà effettivamente del testo del piano ambientale, che ancora non c'è, ci sono le proposte degli esperti, le osservazioni della struttura commissariale, e adesso è in elaborazione. Insomma, grosso modo dovrebbe essere questo. I numeri. Ricordo che il decreto 61 diciamo, era un po' anomalo, cioè dice facciamo un commissariamento di governo per fare tutte queste cose e non metto né un euro su questo commissariamento. No, non c'è un soldo. Come si fa a finanziare? Con le vendite del prodotto ILVA e col credito delle banche. Poi interviene un 2013 molto negativo per il calo delle produzioni delle vendite e che ha comportato una riduzione dei ricavi anche sul 2012 di circa il 24%, con ritardi anche aumentati nei pagamenti dei fornitori dell'ultimo trimestre. I cali di produzione sono derivati ovviamente dalle misure ambientali, è stato dismesso un altro forno, un altro è stato fermato, sono state fermate 6 cuocerie, questo ovviamente fanno numeri. Da problemi agli impianti per mancate manutenzioni, mi intendo poco di impianti da acciaieria, mi dicono i tecnici però che negli ultimi 2-3 anni c'era stato un rilassamento degli investimenti anche interni all'azienda, e quindi alcuni impianti delle linee di laminazione ma anche della centrale termoelettrica ne hanno fortemente risentito, e quindi abbiamo avuto problemi nella efficacia nel funzionamento di alcuni impianti. I problemi prodotti dai sequestri delle società collegate intervenuti a settembre, le 9 società collegate a Ilva che sono state sequestrate, prodotto diversi problemi, e ovviamente le difficoltà di mercato, la recessione ha pesato soprattutto sugli ordini del mercato interno. Le risorse finanziarie prodotte quindi dalle sole attività industriali del credito non sono sufficienti, questo è un punto cruciale. Servono nuove iniziative per aumentare le risorse finanziarie effettivamente impiegabili già nel 2014. Da dove possono essere prese queste risorse? Dal patrimonio degli azionisti. Sapete che i Riva, i principali azionisti di Riva, principali quasi esclusivi azionisti, hanno avuto il dissequestro, quindi sono tornati in nella piena proprietà del sistema Ilva, perché la Cassazione ha cassato, senza rinviare l'appello, quindi ha cassato e basta, l'ordinanza, le ordinanze che hanno più di una di sequestro del patrimonio degli azionisti Ilva, ma restano però sequestrate dalla magistratura di Milano per altre vicende 1,9 miliardi che fanno capo agli azionisti, segnatamente alla famiglia Riva. E poi c'è la via maestra in questi casi, che è la via dell'aumento del patrimonio, per disporre delle risorse finanziarie disponibili. Nel mese di dicembre, come forse saprete, ho posto di nuovo, perché l'ho fatto proprio in prima persona, 3 condizioni per proseguire il mio impegno, penso che a voi lo devo ricordare: la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie per il risanamento ambientale, la manutenzione e la rinnovazione tecnologica dell'Ilva. Queste 3 condizioni io le ho poste prima ovviamente al ministro che mi ha nominato, non come condizione, ho fatto una lettera, e così ho detto: guarda, se non ci sono queste condizioni non potrò continuare l'incarico, non avendo pubblico oggi, già contato sui giornali di dicembre, scorretto, avendolo prima informato di ordine. Il decreto del dicembre numero 136 e un emendamento del relatore col parere favorevole prevedono la possibilità di ricorrere. L'emendamento è stato votato ieri, quindi approvato dalla Commissione. Prevedono la possibilità di ricorrere all'aumento di capitale a risorse che sono ancora sequestrate da parte della magistratura di Milano. Misure indispensabili e decisive. 2, secondo il tema delle procedure, con i tempi delle prescrizioni AIA, i tempi che sono tecnicamente percorribili per attuali tali prescrizioni. Quando io ho posto questo tema, fate conto che noi avevamo mandato a luglio dei progetti al Comune di Taranto per i cosiddetti parchi minori e non c'era stata alcuna risposta di autorizzazione. Si trattava di una concessione edilizia, niente di più. La prima richiesta era verifichiamo se sono assoggettabili a via, non erano assoggettabili a via quelle. La seconda richiesta è stata quella, i volumi, quello che vi ho detto prima, modificano i volumi del piano regolatore. Insomma eravamo fermi. Avevo fatto un conto dei 42 cantieri che dobbiamo aprire all'Ilva per attuare varie misure dell'AIA, mettendo che solo la metà di quelli avessero delle procedure di questo genere, i 36 mesi col cavolo, che saremmo mai stati in grado di rispettarli come termine finale. Dimenticavo di dire anche i tempi per le bonifiche, perché ogni volta che interviene sul suolo dell'Ilva, che è un sito di interesse nazionale soggetto alla bonifica, devi presentare il piano di bonifica, di messa in sicurezza, e deve essere prima approvato. Sapete, i tempi ordinari di queste bonifiche sono, non vi dico i numeri, perché certamente non ci stavano in questo piano. Quindi è inutile che ci dite fate in fretta e poi ci dobbiamo seguire le procedure, che anche nella condizione straordinaria dell'Ilva, perché se questi interventi fossero stati fatti normalmente 15 anni, 20 anni precedenti, ovviamente ne fai uno o due all'anno, e anche se i tempi sono lunghi li fai. Ma quando ti arrivano tutti insieme è impossibile combinare tutte quelle procedure in 36 mesi. Questo è il punto da far capire. Quindi, se volete che corriamo, toglieteci le zavorre e aiutateci a correre. Se no per noi sono sanzioni penali, dimenticavo di dire che il non rispetto dei tempi con l'area a caldo porta ancora sotto sequestro, ma riguardo alla proprietà del patrimonio, la parte a caldo per ragioni ambientali rimane a sequestro. E quindi c'è anche questo conflitto, diciamo, con la GIP, che ha ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto, ha sequestrato le aree collegate, insomma, in una situazione molto critica. Quindi per noi i tempi sono un punto fondamentale, dovete darci dei tempi che siano praticabili. Tre, le responsabilità della gestione commissariale nella fase transitoria fino all'approvazione del piano ambientale che rimodulerà i tempi e poi anche sul piano ambientale. Perché qual è una tesi che purtroppo è stata difesa, io in maniera non corretta, interviene il commissariamento di governo e questo deve garantire le stesse responsabilità che aveva prima la proprietà, in senso generale è vero, ma come fa il commissario di governo a recuperare i tempi? Si fa il commissariamento di governo perché la proprietà non ha rispettato i tempi, questa è la motivazione del decreto di commissariamento. Visto che non avete rispettato i tempi, non state facendo risanamento, facciamo il commissario di governo. Qualcuno dice, visto che entrate adesso dovete rispettarvi voi i tempi non rispettati negli 8 mesi precedenti. Cioè, una interpretazione di continuità gestionale dell'azienda che ti rimanda anche alla responsabilità, anche penale, dei ritardi accumulati dalla precedente gestione. Ho chiesto quindi un chiarimento, se volete che qualcuno faccia i miracoli trovate qualche santo che sia capace di farli. Ovviamente non potete chiedere a noi di andare a cercare di risanare questo gigante ereditando la responsabilità di quelli che non hanno fatto in passato. E quindi il chiarimento sulla fase transitoria. Il testo del commissariamento parlava di progressiva adozione delle misure e questa progressiva adozione delle misure dal decreto 136 è stata chiarita, significa non il rispetto formale dei tempi, impossibile, ma ha messo due condizioni non banali. Uno, che si avvii il 70% delle prescrizioni, e non è poco, credo, avviare il 70% delle prescrizioni in 6 mesi. Secondo, di garantire la condizione che vi dicevo prima, che la qualità dell'aria all'esterno all'Ilva, quanto imputabile a Ilva, siano. Queste condizioni sono rispettate. Però bisogna che si chiarisca, punto 3, la terza condizione che ho posto, cosa devono fare i commissari anche nella fase transitoria. Io penso che se si realizzano quelle condizioni, vi ho detto, con il varo del piano ambientale, che rimodula non solo i tempi dell'aria, ma completa anche per acque, come ha messo piano per le acque meteoriche e la gestione degli scarichi, i rifiuti, un nuovo piano di gestione dei rifiuti, non dei rifiuti, poi che affronta anche il tema dell'efficienza energetica e dei rischi industriali. Anche l'efficienza energetica è un contenuto obbligatorio dell'AIA, però non c'erano prescrizioni in materia, e ai rischi industriali può essere connesso. Con il varo del piano industriale che fornirà un quadro delle risorse disponibili per le innovazioni tecnologiche, la sperimentazione delle prospettive della produzione di acciaio più pulito con l'impiego di ferro preligotto con l'uso di gas. se si verificheranno queste condizioni, il picco 3 si riferisce a quelle di prima, il 2014 sarà l'anno dell'apertura di numerosi importanti cantieri dell'isola per la realizzazione di numerosi interventi ambientali, le tre condizioni di prima. C'è, a mio parere, un successo possibile del risanamento ambientale dell'isola. Sarebbe un caso importante per dimostrare la praticabilità del passaggio ad una green economy, da produzione di elevato impatto a produzioni sostenibili, assicurando occupazione, innovazione e nuovo sviluppo pulito, porterebbe l'Italia ad essere tra i leader della produzione di acciaio pulito, parte decisiva dell'industria manifatturiera, che altrimenti senza questa produzione sarebbe ulteriormente ridimensionata e resa ancora più dipendente dalle importazioni. Perché una delle polemiche che io ho con coloro che dicono chiudiamo l'Ilva è che noi continuiamo a consumare acciaio. Cioè, un conto è dire chiudiamo una centrale a carbone perché siamo in grado di produrre energia oggi con le fonti rinnovabili, con l'efficienza, con parte di gas. Un conto è dire non produciamo acciaio, che continueremmo a consumare prodotto altrove con impatti elevati. Quindi, a me pare che questo sia un punto effettivamente, diciamo, di rilevanza etica. Dobbiamo, se lo consumiamo, e il nostro modello di vita, potremo ridurlo dall'uso dell'acciaio, ma sta dappertutto, e tutti noi lo impieghiamo, dall'automobile alla casa, a tutti i vari diciamo, strumenti che di uso normale. Quindi lo sforzo di produrre acciaio in maniera pulita lo vedo come un dovere. E la cosa che a me sta molto a cuore è dissociare l'idea che l'impegno ambientale produca danni, ma invece l'idea positiva di un impegno ambientale che viene associato a un miglioramento anche economico e industriale, non ad un dramma sociale come sarebbe quello causato dalla chiusura di questa fabbrica strategica con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro in un paese colpito da una disoccupazione pesantissima. E non mi sento meno ambientalista facendo questa affermazione, nella quale io sinceramente credo. Indirizzi per il possibile prossimo piano industriale. Ovviamente qui sto parlando di opinioni, perché il piano ancora non c'è. Non c'è ancora il piano ambientale e quindi il piano industriale richiederà una discussione interna alla struttura. La proposta è del commissario, quindi io sto dando sul piano ambientale più voce in capitolo, su questo di meno, però dico la mia opinione. La produzione non è un'opinione generica, ovviamente è già frutto di un confronto anche approfondito che c'è stato sia col commissario, con il quale i miei rapporti sono ottimi e di collaborazione veramente buona. Comunque nel 2013 vi ho già detto che sono stati prodotti 5-8 milioni di tonnellate di acciaio, abbiamo usato COC solo in 4 coperie per 1,6 milioni di tonnellate e abbiamo importato 1 milione di tonnellate di COC. A domanda perché non importate 2 milioni e 6 da queste coperie, risposta è: noi abbiamo dovuto spuntare un prezzo molto buono su 2 milioni di tonnellate di COC perché abbiamo detto ai fornitori o ce lo date o ce lo produciamo noi. Se fossimo dipendenti e quindi loro hanno degli eccessi di produzione, abbiamo rosicchiato qua e là con un prezzo veramente molto buono. Ovviamente loro ce lo danno anche a prezzo buono con l'idea così smettete di produrlo e poi vi aumenteremo il prezzo. È un gioco che nel mercato ci sta. Però così è andato. Nel 2014 la produzione dovrebbe essere aumentata a 8 milioni di tonnellate con l'aggiunta di 2 milioni di tonnellate di ferro prediletto con gas contratto all'estero, fino a 1 milione di tonnellate può essere utilizzato nei convertitori, aggiungendo i convertitori. I convertitori sono quelli che prendono la ghisa dagli altoforni e convertono, cioè un processo di riduzione del carbonio sotto il 2% e poi l'aggiunta a seconda del tipo di acciaio per produrre l'acciaio. 1 milione di tonnellate si può aggiungere lì o fino a 1 milione di tonnellate può andare negli altoforni in aggiunta. E poi bisogna anche completare la risoluzione dei problemi impiantistici che hanno frenato la produzione nel 2013. In attesa dei lavori di adeguamento delle 6 cooperie che ridurranno le emissioni rispetto alle 4 attuali, si potrebbe integrare l'aumento della produzione anche oltre gli 8 milioni importando bramme. Bramme sono delle bramme di acciaio grezzo che non rientrano nel dito, poi vengono, possono essere lavorate sia a caldo che a freddo negli impianti di laminazione a caldo e a freddo, che non rientrano nel limite produttivo dell'area a caldo fissato da quest'area 8 milioni. Dal 2015 si deciderà poi come passare a un maggiore impiego del preridotto, cioè del ferro preridotto col gas. Scenario che stiamo studiando, progettando e sperimentando già. Il preridotto vuol dire che fa meno delle coperie, perché fa direttamente in alto forno che elettrico, e fa meno dell'impianto di agglomerazione, quello che ci crea i problemi di emissioni di polveri e c'è anche di diossine, sia pure con l'abbattimento che l'abbiamo detto. L'idea progettuale di questo risanamento è che la crisi prodotta dagli impatti ambientali possa diventare l'occasione per un'innovazione che faccia dell'Ilva uno stabilimento modello, il più avanzato in Europa. Uno strumento così straordinario, del resto se non si fa qui, quando si fa? Abbiamo un commissariamento di governo con un supporto normativo, infatti lì i nostri critici dicono cavolo, continuate a fare decreti, emendamenti. Devo dire che il governo supporta questo, sia pure con qualche spintarella che sono anche noi, esercitiamo come l'ultima con la... mettendo sul tavolo le dimissioni, io ho detto che ho messo sul tavolo le mie a dicembre, ma c'erano anche quelle di Bondi a fianco, quindi era una cosa molto seria, Comunque c'è un supporto normativo e devo dire anche in Parlamento il supporto è molto forte. Se in queste condizioni si dovesse restare su un grigio adeguamento normativo, chiamiamolo così, io penso che perderemo un'occasione, invece si può trasformare questo caso negativo in un esempio di green economy. Ho studiato insieme a un gruppo del Politecnico di Milano con la struttura qual è lo scenario ambientale del preridotto. Vi dico questi numeri, nel caso che la produzione di 8 milioni di tonnellate sia fatta con lo scenario AIA, con lo scenario dell'impiego del preridotto, e poi siccome c'erano anche altre proposte di altre tecnologie, Forex e Finex, che sono tecnologie che impiegano con piccole differenze tra di loro, però la differenza sostanziale è che mantengono il carbone, usano il carbone polverizzato con determinate tecnologie, la Corex e la Finex. Per la CO2 la Corex e la Finex, secondo i nostri calcoli, ovviamente lo scenario AIA viene tenuto come scenario base e quindi diciamo inalterato, perché il consumo di carbone rimane lo stesso. Per il preridotto la riduzione delle emissioni di CO2 ovviamente tiene conto anche del consumo di energia elettrica e abbiamo impiegato nel mix dell'energia elettrica impiegata il mix dell'energia elettrica sulla rete italiana per fare questo calcolo e quindi ci sarebbe una riduzione della CO2 del 63%. Con la tecnologia Corex e Finex ci sarebbe addirittura un aumento della CO2, perché c'è un lieve aumento della quantità di carbone. Le polveri delle coccherie con lo scenario AIA c'è un abbattimento importante, col preridotto però le eliminiamo, quindi al 100%, col Corex e Finex c'è un abbattimento, ma siccome rimane il carbone non è molto significativo a nostro parere. Le diossine con lo scenario AIA è un abbattimento da 0,2 a 0,1, quindi abbiamo messo già l'effetto dei nuovi filtri, l'abbattimento del 50%, col preridotto non c'è il processo di agglomerazione, quindi non ci sono. Il Corex e Fine mantengono parzialmente l'intervento sul minerale di ferro, quindi c'è un abbattimento ma significativo, ma comunque che rimane. Gli ossidi di zolfo AIA 68, l'88 col preridotto, il 40 col Corex e Finex, l'NOx 42 l'81 e il 42 con Forex e Primo. Quindi diciamo questo scenario dell'impiego del minerale preridotto con l'utilizzo. No, questo è un scenario calcolato se producessi 8 milioni di tonnellate.
Tutto così.
Per avere un scenario regina avere una comparazione. E poi siccome c'era solo la scelta del preridotto, questo per noi serve come scenario di riferimento anche per confrontarsi con le tecnologie Forex Fins. Diciamo come scenario ambientale è secondo noi quello più auspicabile e sul quale abbiamo intenzione di muoverci strategicamente. Diciamo questo scenario dipende da alcune condizioni. La prima è il costo del gas. Ovviamente questo scenario è un scenario preridotto e accompagnato già da studi del costo del gas. Col costo del gas attuale fornito dalla rete Snam siamo proprio fuori mercato, circa 70 centesimi al cubo. Però è possibile avere delle forniture, sono stati fatti dei sondaggi per esempio del Qatar, a 23 centesimi che è il prezzo della competitività economica rispetto all'uso del carbone ed è disponibile a quel prezzo. Fate conto che la Russia ha fatto un accordo politico con l'Ucraina a 19 centesimi, quindi sono cifre che stanno nel mercato. Il gas italiano, secondo la rete Snam, è un costo troppo elevato. Ovviamente richiede che noi possiamo avere un approvvigionamento di gas diretto. Potrebbe essere, sapendo degli impianti di rigassificazione a terra sono fortemente osteggiati, per esempio l'impiego di una rigassificazione su nave, scambio nave su nave, barriera, rigassificatore su nave e tubo che lo porta a terra come fosse un gas normale. Comunque il punto del costo del gas è il punto dirimente di questa possibilità tecnologica. Il secondo è la dimensione dell'investimento. Ovviamente l'investimento a regime è notevole, risparmia anche parte degli investimenti sugli autoconi attuali, però bisogna farne degli altri, bisogna fare gli impianti. Il costo a regime stimato attualmente di 1,2 miliardi per arrivare a una produzione di circa 6 milioni di tonnellate con preridotto, 1,2 miliardi di investimento, però sono cifre ancora molto approssimative. Il terzo tema è tutta la parte autorizzativa. Ovviamente questo vuol dire una modifica dell'AIA prima della conclusione del triennio AIA, perché vuol dire cambiamento di tecnologia, cambiamento degli impianti, nuova autorizzazione. Però insisto molto su questo punto perché io penso che un intervento straordinario come questo, lo ripeto, non si deve limitare alla conformità normativa. Se volete questa è anche la risposta a quanti ci hanno stimolato sugli studi del danno sanitario. Hanno fatto gli studi del danno sanitario, vi riferisco agli studi della regione e a una delle polemiche che è stata condotta a un certo punto in maniera anche un po' inappropriata nei confronti di questa proposta della legge regionale sul danno sanitario, che è fatta a tecnologie esistenti, ad AIA esistente. È una metodologia che l'Istituto di Sanità e il decreto interministeriale ha già criticato, perché che difetto ha quella metodologia, tra i tanti, perché è veramente facilmente attaccabile. Però. Vuol dire che poi un'azienda colpita da una metodologia sballata fa ricorso e ottiene facilmente l'annullamento del provvedimento. Ma si basa su un modello matematico di proiezione, non sulle emissioni effettive. Calcolare un danno sanitario su proiezione, non sulle emissioni, è del tutto opinabile. Ma secondo si basa su queste tecnologie esistenti e propone come ricaduta del danno sanitario la riduzione della produzione da 8 a 7 milioni. Che senso ha? 8 a 7 milioni. Il problema non è come ridurre da 8 a 7, ma migliorare le tecnologie facciamone anche 10, ma bisogna vedere come le fai questi 10 milioni di tonnellate. Noi puntiamo sull'innovazione tecnologica, non sul mantenimento di questo ciclo produttivo. Tenete conto che il dato sulla CO2, che adesso è abbastanza trascurabile, tra virgolette, economicamente trascurabile, intendo perché il costo della CO2 sul mercato è molto basso, perché l'accordo internazionale è molto labile, non è vincolato, sapete tutto, no? Le trattative sul post-Kyoto. Ma la prospettiva, chi ragiona su impianti industriali, su investimenti a medio termine, non può né auspicare né pensare che il costo della CO2 rimanga a 7-10 dollari a tonnellata. Non esiste quel prezzo, deve ragionare con un prezzo, dice l'Agenzia Internazionale, guardate che l'OCSE, le stime vanno, come se non ricordo male, oltre i 70 dollari a tonnellata. Se noi avessimo una stima della CO2 a 70 dollari a tonnellata, l'IVA viene chiusa domani mattina con la produzione di acciaio e carbone. Quelli più avvertiti, non Forex e Finex, che sono i paesi che hanno il carbone e che stanno spingendo, e purtroppo anche un po' di ambientalisti hanno abboccato, su Forex e Finex come le tecnologie pulite, sempre basate sul carbone. Ma quelli più avvertiti, in testa americani e guarda caso cinesi, americani perché hanno lo shale gas anche a basso costo, stanno puntando sul preridotto produttivo del gas. Ma in prospettiva, se tu fai degli investimenti notevoli per assicurare strategicamente un settore produttivo importante come quello dell'acciaio, non puoi prescindere da questa, e sarebbe pazzesco che, diciamo io, via sotto, la fondazione, non proponessimo anche questa strategia, avendo fatto del tema crisi climatica il tema centrale della economia. È stato quello della crisi climatica a innescare il 90% della riflessione sulla conversione verso la linea comune, prima da parte dell'UNE e poi dell'OSSE e poi via via l'Unione Europea e via dicendo. Quindi io penso che questa strategia sia veramente importante sul piano dell'innovazione tecnologica e industriale. Vi posso dire noi perché non è solo una mia convinzione, ma vedo Bondi molto convinto e determinato su questa prospettiva, anche perché pure lui dice che dato lo sforzo che noi siamo chiamati a fare, non è che possiamo fare uno sforzo e rimanere in seconda fila, facciamo uno sforzo e possiamo diventare in prima fila, cioè essere quelli che fanno l'acciaio in maniera più innovativa e più produttiva, volevo dire più performante dal punto di vista ambientale d'Europa e fra i migliori del mondo. Siamo gli unici in Europa che stanno sperimentando queste tecnologie e che si stanno muovendo in questa direzione. I concorrenti diretti, i tedeschi, avendo loro un'abbondanza di carbone, sono i paladini delle tecnologie Siemens, Corex e Finex, cioè di continuo che si basano ancora sull'utilizzo del carbone, quindi è una sfida anche di una portata internazionale. Io penso che questa prospettiva dia diciamo parecchia luce e interesse anche a tutto questo diciamo impegno nel risanamento ambientale dell'Ilva ed è, se volete, la parte alla quale io tengo anche un po' di più, perché credo che sia quella che dia valore aggiunto a questo impegno. In conclusione permettetemi un ringraziamento allo staff che mi affianca in questo lavoro a Lilla, a partire da Nicola Raggetti e da Migliori, poi lo staff di Invitalia, molto prezioso, da Gianni Scutieri, da Eduardo Sacco, da Cristo Coretti, Luca Di Nardo, Sabina D'Aluzio. Come avviene sempre in queste cose, devo sempre di trascurare qualcuno. E poi, non in ordine di importanza, Gianni Marsiglia, Di Corolle, Giuseppe Minini, Giovanni Beretta, Daniele Montecchio, Sonia D'Angiulio, Luigina Valeri, Piero Sirini e Emilio Cassoni. Tutti questi mi stanno cercando direttamente come sta del subcommissario. Devo dire poi che ho avuto un ottimo rapporto di collaborazione che volevo riconoscere, con le strutture del Ministero dell'Ambiente, che veramente sono state molto vicine, hanno dato una mano in passaggi molto delicati. Lì stavamo proprio sul filo a dicembre, perché i soldi che non c'erano, le procedure in ritardo, il GIP che incalzava, la risposta del Ministero dell'Ambiente è stata veramente ottima, a partire dal Ministro, ma anche dalla struttura del gabinetto legislativo, quasi tutti i direttori, e anche del Ministero e del Ministero dello Sviluppo, del Ministero dello Sviluppo Economico, sia del Ministro che del suo capo di gabinetto, diciamo, e poi anche delle commissioni parlamentari, questo non lo devo trascurare. Non so se riusciremo a portare avanti, perché immagini di incertezza permangono, vedo detto prima le condizioni, il decreto non è ancora convertito, poi bisogna attuarlo, l'ultimo decreto, le difficoltà locali, soprattutto con la regione, sono abbastanza significative per gli effetti che hanno. Pensate che la famosa discarica Mater Grazie, che secondo me è una cosa normale, cioè per fare un risanamento di questo genere e sistemare anche la gestione dei rifiuti hai bisogno di discariche di servizio di capacità importante. C'erano due discariche che avevano già avuto una via positiva e poi erano state bloccate, quindi mancava, per una era solo la gestione, per l'altra anche la realizzazione, l'autorizzazione. Era state portate in procedura nazionale di AIA, lì non si era conclusa l'AIA, non fu quello, ma la terza AIA, queste AIA arace sono una novità che segneremo gli antecedenti europei. E quindi si è intervenuti con norma di legge nel novembre dell'anno scorso, nonostante questo il Comune di Scate ricorre al TAR. La regione dichiara che la via che aveva rilasciato loro non è più valida, senza seguire nessuna procedura, perché la via è un'autorizzazione, dovreste informarci che sta aprendo una procedura di revisione, chiedersi di intervenire in questa revisione, perché qualcosa da dire, forse ce l'abbiamo. Se fai una conclusione formale dovresti comunicarsela, no? Non chiedere al Ministero dell'Ambiente cosa ne pensa, poi dire ci ha detto così, va bene. Insomma, è veramente una via crucissima, e quindi questa discarica non è ancora agibile nonostante un intervento di legge, nonostante sulle modalità di costruzione, di realizzazione, di gestione, abbiamo fatto un pieno accordo con la Puglia, quindi tutti i problemi ambientali sviscerati rimangono questi ostacoli. Ve lo dico come esempio, quindi non è scontato nulla. È veramente un lavoro faticoso e anche non privo di rischi, di immagine, di ricadute negative, ci possono essere anche quelli,